Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Allora, dopo la risurrezione del Signore Gesù, io ho scelto come per l'incontro di stasera il tema della Chiesa nel Vangelo di Luca e negli Atti degli Apostoli, perché per considerare la Chiesa nel Vangelo di Luca bisogna far riferimento, come vedremo, anche al libro successivo che si chiama Gli Atti degli Apostoli. Secondo una dicitura originaria, il Vangelo sarebbero gli Atti di Gesù e gli Atti degli Apostoli o della Chiesa, il secondo libro. Quindi Luca avrebbe scritto questi due testi, questi due libricini, uno per raccontare la vicenda di Gesù e l'altro per raccontare l'annuncio e la testimonianza di Gesù che diventa la Chiesa. E noi ci fermiamo questa sera su questo, non pretendendo certo di dire tutto ciò che Luca dice della Chiesa, ma almeno i tratti fondamentali che sono presenti in Luca. E neanche ci riusciremo a dire tutta la teologia della Chiesa che è sorta dopo, cioè la riflessione successiva, l'elaborazione della teologia medievale, il Concilio di Trento, eccetera, e soprattutto il Vaticano II, che, come sapete, ha messo a fuoco la natura e le caratteristiche della Chiesa. Allora, prima di tutto potremmo dire che la novità di Luca, o meglio, la caratteristica di Luca sia nel Vangelo che soprattutto nel libro degli Atti degli Apostoli, relativamente a quello che noi intendiamo per Chiesa, consiste proprio nel fatto che Luca ha registrato, ha scritto, passando dal Vangelo agli Atti degli Apostoli, il passaggio dall'antico popolo dell'Alleanza, o dal popolo dell'antica Alleanza, al popolo della nuova Alleanza, da Israele alla Chiesa. Questo è il primo paragrafo che prendiamo in considerazione. I tratti più spiccati della concezione della Chiesa di Luca sono soprattutto indicati, richiamati da questo passaggio e dal racconto che esiste nel libro degli Atti. Quando Luca scrive i suoi due libri, soprattutto il secondo, la Chiesa esiste già da mezzo secolo circa, forse un po' troppo mezzo secolo, un po' di meno, comunque le note che ho ripreso qui dicono mezzo secolo. E probabilmente Luca vive questo passaggio più che lo registra, lo vive da collaboratore di Paolo, da aiutante in campo di Paolo, partecipa al primo e al secondo viaggio che San Paolo ha compiuto per annunciare il Vangelo, e vive, registra nel cuore, negli occhi, vive il passaggio dall'antico popolo, dal popolo dell'antica alleanza al popolo della nuova alleanza, attraverso l'attività missionaria di Paolo e alla quale egli partecipa. Voi sapete che la Chiesa, la prima comunità cristiana, è costituita dai 12, in realtà dagli 11, e dai discepoli. Il giorno di Pentecoste sono 120, il giorno dopo il discorso di Pietro diventano migliaia, e poi la Chiesa da Gerusalemme va ad Antiochia, la prima sede di Pietro, da Antiochia va verso ovest, e va in quella che è oggi è la Turchia, e poi comincia il viaggio di Paolo, i viaggi di Paolo che annunciano e testimoniano la risurrezione di Cristo, facendo nascere le prime comunità. a Laodicea, a Tessalonica, siamo già in Grecia, a Laodicea, a Efeso, a Iconio, eccetera, Pergamo, alle sette chiese alle chiese dell'Apocalisse, che sono nell'attuale Turchia verso ovest. Poi la Chiesa si diffonde in Occidente, prima di tutto si attraversa il Mar Egeo con Paolo e si arriva a Filippi, lì viene battezzato il primo europeo, che era Lidia, mi pare, chi va a fare viaggio si va a ricordare questo momento dell'entrata del cristianesimo in Europa, in Grecia in pratica, e poi va fino a Roma e poi si prosegue nei secoli. Allora Luca narra e racconta, soprattutto nel libro degli Atti degli Apostoli, questa vicenda che da Gesù Cristo si arriva alla Chiesa e la domanda a cui San Luca intende rispondere, o senza dirlo risponde, è questa: come mai ci sono così tante comunità che sono sorte prima di tutto in Asia Minore, poi in Grecia e poi più in Italia e in Europa. Luca non è il primo a interrogarsi sul significato teologico dell'esistenza di numerose comunità costituite da credenti provenienti dal paganesimo. Ebbene, crediamo che l'angolo di visuale più caratteristico della concezione della Chiesa di Luca sia maturato sulla scia della teologia di Paolo e sia determinato dalla preoccupazione di valorizzare la continuità tra la Chiesa delle origini, che proviene dal giudaismo, e la Chiesa che si è aperta ai pagani, di cui fa parte anche la comunità di Luca. A questo proposito vi rileggo un breve brano che abbiamo ascoltato domenica a Messa, che è il libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, versetto 46 e seguenti. Sono ad Antiochia di Pisidia, che non è Antiochia di Siria, c'erano due Antiochie, e come facevano, dice Luca questo raccontando nel libro degli Atti, come facevano ogni sabato, cosa facevano i buoni predicatori del Vangelo di Cristo, della sua risurrezione, e andavano dove si erano riunite le persone, andavano alla sinagoga e partecipavano da buoni ebrei alla celebrazione della sinagoga e poi annunciavano Gesù Cristo risorto. La storia il libro degli Atti è il racconto inizialmente delle opposizioni e dei rifiuti che gli apostoli patiscono. Paolo patirà il più grande rifiuto, più evidente rifiuto in Grecia, ai piedi del Partenone, all'Areopago, però anche prima di questo momento così importante nella vita sua e della Chiesa, San Paolo e i suoi collaboratori come San Luca patirà il rifiuto da parte dei giudei della diaspora, cioè delle comunità giudaiche che vivevano nelle grandi città allora conosciute. Loro si rivolgevano ai giudei, annunciavano Gesù Cristo risorto, e i giudei rifiutavano. Questo succedeva. È successo anche ad Antiochia di Pisidia. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Abbiamo letto domenica questo. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse annunciata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto come luce alle genti perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udir ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e abbracciarono la fede tutti quelli che erano destinati alla vita eterna. La parola di Dio si diffondeva per tutta la regione, ma come succede in queste città, ma anche nelle città della Grecia, ma i giudei, quelli che hanno rifiutato la predicazione di Paolo e di Luca, eccetera, ma i giudei sobillarono le donne pie di alto rango, le donne sono sempre protagoniste, ma i giudei sobillarono le donne pie di alto rango e i notabili delle città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dal loro territorio. Questo succederà più volte anche in Grecia. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Si spostarono in un'altra città. Io dissi una volta a Pandino che quando me ne andrò scuoterò la polvere dai miei calzari, qui scherzando. Però è un gesto che è citato nel Vangelo, nelle parole di Cristo, questo. Ecco, questo episodio emblematico che ci è stato proposto domenica scorsa è l'episodio emblematico su cui Luca ritorna più volte nel Libro degli Atti, che sta a indicare questo passaggio che sembra facile a noi, ma che letto in questi episodi e letto soprattutto nelle lettere di Paolo è stato un passaggio tremendo. Noi sappiamo che lo stesso Pietro, di cui Barnaba non parla perché perché Luca segue Paolo e quindi registra ciò che Paolo dice e ciò che Paolo fa nei suoi viaggi, ma noi sappiamo che Pietro stesso fece fatica a capire questo passaggio. Per Paolo era scontato, cioè noi vi annunciamo il Vangelo, voi non lo volete, lo annunciamo ad altri. Per lui era risolto il problema, come dice Luca, nel testo che abbiamo incontrato. Ma per Pietro, che era ebreo della Palestina, Paolo era un ebreo della diaspora, Tarso era fuori dalla Palestina, che era ebreo della Palestina, bisognava convertirsi radicalmente dai secoli della rivelazione veterotestamentaria concentrata sulla scelta di un popolo, il popolo eletto, il popolo privilegiato, eccetera, dal quale è venuto il Messia. Bisognava cambiare la testa e il cuore e capire che sulla croce era stata demolita ogni barriera, che la nuova alleanza nel sangue di Cristo era per tutti e che non costituiva né motivo di vanto né motivo di esclusione l'essere membri, d'appartenere al popolo dell'antica alleanza. Noi sappiamo che Pietro ha tentennato su questo e Paolo, che non era tenero, pensate che Paolo era un persecutore, è venuto dopo, no? Che non era tenero, ha resistito, dice il Libro degli Atti, resistette di fronte a Pietro e gli disse: no, tu stai sbagliando, stai deviando dall'universalità, cioè non arrivi a capire che questa salvezza è per tutti e che l'adesione a questa salvezza costituisce, genera il nuovo popolo di Dio. Questo è il passaggio di cui è testimone Luca, da Israele alla Chiesa, che è già dentro, molte caratteristiche della Chiesa sono già dentro qui, no? Non più un popolo solo, ma l'umanità a cui è destinata la salvezza. Non più il privilegio del sangue o della circoncisione, ma la fede e l'adesione a Gesù Cristo per la fede, cui tutti sono chiamati e a cui tutti possono arrivare, possono accedere. La seconda serie di riflessioni riguarda il fatto che questa comunità nuova, che noi chiamiamo Chiesa, è una comunità convocata, non una comunità che si costituisce per iniziativa umana, cioè la parola ecclesia vuol dire ecclaleo, chiamo da, vuol dire così, ecclesia, chiamata da qualcuno e chiamata da una condizione a una condizione nuova. E comunque la nuova Chiesa, questa nuova comunità, si costituisce non per l'iniziativa degli uomini, non che gli uomini si mettono insieme e dicono: beh, abbiamo conosciuto questo Gesù di Nazareth, vogliamo costituire la sua comunità e vogliamo tenere vivo il ricordo di lui. Non è così. La Chiesa lungo i secoli non è mai una società ad iniziativa umana, sia pure con il nobile intento di ricordare Gesù Cristo. Quando io studiavo tanti ormai secoli fa, dopo io ho studiato negli anni a cavallo del Concilio Vaticano II, che ha messo a tema la Chiesa, e nei libri che noi studiavamo, soprattutto quelli di diritto canonico, di diritto ecclesiastico, la Chiesa era definita societas perfecta. Ora, definire la Chiesa societas perfetta induceva a pensare che come gli uomini si mettono insieme e costituiscono una società per un obiettivo condiviso, per uno scopo scelto e abbracciato da tutti quelli che si mettono insieme, che so io, il ripopolamento del territorio italiano di animali esotici, io non so, di animali per la caccia. Noi ci mettiamo insieme un po' di soldi e fondiamo una società che si propone questo obiettivo. È un esempio banale, per carità. Mentre definire la Chiesa mistero costituito o comunità che si costituisce per iniziativa di Dio che chiama a farne parte, significa superare e mettere fuori gioco la definizione di stampo giuridico che è stata usata per definire la Chiesa. La rivoluzione del Concilio Ecumenico Vaticano II non è stata cambiare la natura della Chiesa, ma cambiare la comprensione della Chiesa, o meglio cambiare le categorie attraverso le quali si indicava la Chiesa. La Chiesa non è più una società nel senso che la si intendeva, perché si rischia appunto di affermare che gli uomini si mettono insieme, fanno una società, si danno uno statuto per il conseguimento di un obiettivo e si impegnano a conseguirlo. No, non è così che è la Chiesa. La Chiesa è fondata sull'evento di Cristo che risorge. Luca lo dice nella conclusione del suo Vangelo e lo dice nella apertura del libro degli Atti. In questa prospettiva fondamentale Luca rimarca la natura pasquale della comunità cristiana. Luca infatti non si accontenta di narrarci i fatti pasquali, le apparizioni di Gesù che abbiamo visto la settimana, 15 giorni fa, soprattutto quella di Emmaus, la prima apparizione alle donne, poi l'apparizione agli apostoli e soprattutto ad Emmaus, a quei due. Poi i due ritornano a Gerusalemme e riportano notizie di aver visto il Signore, ma loro dicono: l'abbiamo visto anche noi. Questo qui è il racconto di Luca. Ma non si limita a raccontare i fatti pasquali, ma come in parte fanno anche gli altri evangelisti, presenta la Pasqua come la sorgente perenne dalla quale nasce la comunità nuova. La comunità nuova, quella che noi chiamiamo la Chiesa, nasce dalla risurrezione di Cristo, non dall'iniziativa degli uomini, di un gruppo di apostoli più o meno entusiasti, più o meno capaci, che si mettono insieme e si propongono l'obiettivo di ricordare il Maestro, di tenere viva la memoria del Maestro. Ma è la risurrezione di Cristo che genera la comunità. Se nel Vangelo si narra in qualche modo la preformazione della Chiesa da parte di Gesù, questo rende ancora più importante la domanda sul reale rapporto tra questa comunità pasquale e Gesù. Per Luca Gesù non costituisce per la Chiesa semplicemente quello che potrebbe essere un fondatore umano di una istituzione sociale, quello che dicevo prima. Questo sarebbe troppo poco. La Chiesa si rapporta a Cristo non tanto come all'iniziatore di un movimento detto cristianesimo, quanto come al suo Signore. Questo qui è il senso della Chiesa delle origini ed è il senso permanente della Chiesa lungo i secoli, lungo i millenni. Luca lo evidenzia appunto raccontando il passaggio dalla passione, morte e risurrezione di Cristo alla nascita della comunità cristiana. Voi sapete che c'è un'accusa che, beh, qui andiamo un po' a scuola, ma facciamo un esempio, un riferimento. C'è un'accusa che, secondo la quale Gesù Cristo ha fondato il cristianesimo e Paolo ha fondato la Chiesa. È una tesi di tanti libri che sono stati pubblicati, come se Paolo abbia fondato la comunità di coloro che devono tenere vivo il ricordo di Cristo. Ma in realtà il racconto di Luca dimostra appunto che la comunità di coloro che credono in Cristo nasce per la risurrezione di Cristo. San Paolo arriva dopo, si converte, che non è una conversione immediata, anche se raccontano che è caduto da cavallo, eccetera. Passa mesi e anni di verifica anche con Pietro e gli altri 11, e poi arriva ad annunciare Gesù Cristo risorto. E questo dà origine alla comunità cristiana. Per l'adesione alla risurrezione di Cristo nasce la comunità cristiana o la Chiesa, anche per Paolo, non per iniziativa di qualcuno che vuole tenere vivo il ricordo di Gesù. La Chiesa nasce allora non tanto perché Gesù ha raccolto attorno a sé alcune persone, ma primariamente perché con la sua morte e la sua risurrezione ha offerto agli uomini la possibilità di una vita nuova, ha effuso lo Spirito. Terza serie di riflessioni, il dono dello Spirito, perché stando al libro degli Atti, che riprende dall'ascensione con cui si conclude il Vangelo di Luca, è il dono dello Spirito che genera la comunità cristiana, precisamente come la comunità di coloro che annunciano e testimoniano la risurrezione di Cristo. L'effusione dello Spirito, frutto della Pasqua, fa sì che la comunità cristiana non sia soltanto il ricomporsi di un gruppo disperso precedentemente dagli eventi, ma sia lo Spirito che li convoca. Lo Spirito non solo ricostituisce il gruppo, ma forma un gruppo nuovo. Non è il gruppo degli 11 o dei 12 che stavano con Cristo prima della sua risurrezione. Nuovo non solo perché altre persone vi entrano, 120 a Pentecoste e 2 o 3.000 dopo la prima predicazione di Pietro, nuovo non solo perché altre persone vi entrano, ma soprattutto perché il motivo che li fonde insieme è radicalmente nuovo. Questo motivo sta nell'iniziativa di Dio che si è manifestato definitivamente in Cristo risorto. È su questo evento che poggia, che si fonda e che sgorga e che si sviluppa la comunità cristiana. E si fa fatica a dire questo quando nella maggior parte delle persone la parola Chiesa fa venire in mente tante altre cose che sono imparentate con la Chiesa, ma che non sono la Chiesa. Se non si arriva a scoprire questo nucleo e questa sorgente che è la risurrezione di Cristo, non si riesce a spiegare la Chiesa. Si riesce a spiegare la banca del Vaticano, si riesce a spiegare la città del Vaticano, si riesce a spiegare la gerarchia della Chiesa, si riescono a spiegare tante cose, ma non si arriva al cuore della Chiesa. Sapete che molti ritengono la Chiesa una società di uomini fatta per delinquere, per i più cattivi, ma per fare i propri interessi o per dominare sugli altri quelli meno cattivi. L'iniziativa di Dio manifestata nell'evento pasquale è il nuovo inizio di questa comunità che Gesù storico aveva preparato raccogliendola intorno a sé. A questo punto nasce la domanda: dov'è che colloca Luca, la nascita della Chiesa? Voi sapete che Giovanni, quarto evangelista, pare che collochi, secondo qualcuno è sicuro che colloca la nascita della Chiesa sulla croce. Giovanni, il quarto evangelista, mette sulla croce tutto. La croce diventa nel momento della morte di Cristo il trono, l'altare, diventa il momento in cui Gesù muore e risorge, e il momento in cui Gesù emette, dona lo Spirito. La morte di Gesù Cristo San Giovanni la descrive con irriverentemente, si può dire traducendo la lettera, e gatirate buff in dialetto cremonese, emisit spiritum, rese lo spirito, smise di vivere. Si può tradurre in tanti modi questo qui, ma secondo gli studiosi più accreditati degli ultimi tempi, con quella espressione Giovanni intendeva dire che nel momento in cui Gesù muore e smette di vivere questa vita, dona il suo spirito, e la Pentecoste sarebbe lì per Giovanni. Quindi la morte, la resurrezione e l'effusione dello spirito sono fusi insieme sulla croce, poi vengono tirate fuori e dispiegate, ma avviene tutto lì. Mentre Luca, la domanda è: Luca dove e quando colloca la nascita della Chiesa? È una questione che risulta fondamentalmente già risolta. Non si tratta di stabilire quando per la prima volta il gruppo si è trovato, ma di comprendere quale nuova coscienza abbia acquistato nelle tappe che Dio gli aveva preparato da percorrere. Si manifesta così qui la fondamentale preoccupazione teologica di Luca: valorizzare la continuità del processo storico. E questo sta a cuore a Luca. È chiaro che c'è un salto di qualità dall'Antico Testamento al Nuovo, dal vecchio popolo di Dio al Nuovo. Ben detto che Luca l'ha vissuto sulla propria pelle insieme a Paolo, ma l'intenzione di Luca è dimostrare che esiste anche una continuità, sia pure nel superamento, e cioè mostra il passaggio dal popolo dell'antica alleanza al popolo della nuova alleanza, senza una rottura totale, ma con una certa continuità. Ma questa continuità è segnata da un evento che è imprevedibile e che inspiegabile, e che genera un nuovo popolo di Dio, che è la risurrezione di Cristo. Quindi qui dice: valorizzare la continuità del processo storico che parte dal gruppo che si raduna attorno a Gesù, alle chiese ellenistiche, fino alla comunità in gran parte etnocristiana che si impianta a Roma, ossia nel mondo che teologicamente è agli antipodi di Gerusalemme. Anche dal punto di vista geografico Luca rivela questa novità. Dal centro, che è Gerusalemme, il monte Sion, il monte sul quale Dio stabilirà, imbandirà un banchetto per tutti i popoli, eccetera, eccetera, attraverso il passaggio, la novità della risurrezione di Cristo e della testimonianza degli Apostoli, si allarga questo centro fino ad abbracciare tutto il mondo, e poi stabilisce un nuovo centro dove Pietro, a cui Gesù ha affidato la Chiesa, va a stabilirsi e muore, ed è ancora quello che è Roma. Possiamo quindi parlare di preformazione della Chiesa durante la vita di Cristo storico, quando Gesù comincia a radunare alcuni discepoli attorno a sé, e della sua nascita nella Pasqua di Cristo. Possiamo poi analogamente pensare a un suo divenire adulta nella Pentecoste. C'è una gravidanza durante la vita pubblica di Cristo che raduna attorno a sé un gruppo di discepoli scelti, eletti, chiamati da Lui. Poi c'è la nascita nella sua risurrezione, nella Pasqua di Cristo, e poi c'è la maturazione attraverso la diventare adulta attraverso la Pentecoste. La Pentecoste non è la nascita della Chiesa, come del resto Luca ci fa comprendere, quando in Atti 1 ci presenta gli Apostoli riuniti con Maria nel Cenacolo in attesa di essere rivestiti di forza dall'alto. Ecco, l'ultimo punto è quello che meriterebbe forse più tempo, ma lo lascio alla vostra riflessione in gran parte, è alla domanda, come rispondere alla domanda, quali sono le caratteristiche fondamentali della Chiesa secondo Luca, secondo il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli di Luca. Cioè, di questa comunità nuova sorta dalla risurrezione di Cristo e che arriva a maturità nella Pentecoste, come abbiamo visto, e che è preparata dalla scelta di Gesù di radunare un gruppo attorno a sé. Qual è quali sono le caratteristiche che Luca evidenzia come caratteristiche essenziali, senza delle quali non c'è Chiesa, non c'è comunità radunata da Dio per la Pasqua di Cristo. Ecco, questo piccolo brano lo leggo, ma lo conoscete a memoria, lo si legge alla terza o alla seconda domenica di Pasqua, ma non tutti gli anni, però merita di essere letto, 2:42-47. La prima comunità cristiana titola questa Bibbia, la Bibbia di Gerusalemme. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e trovavano e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane. Vedete la novità nella continuità. Frequentavano il Tempio e spezzavano il pane. Questa è la novità. Nei primi tempi quindi andavano al Tempio ancora, erano figli del loro popolo, finché sono stati gli ebrei a convertirsi. Poi quando per la predicazione ci si allarga, quelli che si convertono non vanno più al Tempio perché non ci sono mai andati. E questo sarà un problema, il problema dei problemi, anche per Pietro. Cosa dobbiamo chiedere a quelli che si convertono? A quelli che si convertono e sono pagani e non ebrei, cosa dobbiamo chiedere? E lì gli apostoli hanno patito una grande crisi, fino appunto da pensare ad uno scontro tra Pietro e Paolo, uno scontro, E poi si sono riuniti tutti a Gerusalemme, come dice il capitolo 15 del Libro degli Atti, e hanno Paolo, mi immagino Paolo con quale vigore, con quale ardore abbia difeso la sua tesi, dicendo a Pietro guarda che sbagli, guarda che non va bene quello che tu pensi, eccetera. E lì poi hanno concluso dicendo che non si deve più imporre niente a quelli che si convertono al cristianesimo proveniente dal paganesimo, perché non devono rimettersi in fila e fare tutto il percorso che hanno fatto gli ebrei, a partire da Abramo, Mosè, eccetera, eccetera, e arrivare a Cristo e poi diventare cristiani, ma non fanno la fila, la saltano tutta, arrivano a Cristo direttamente, e però per il bene della comunità, per l'armonia della comunità, per la carità, l'esigenza della carità dentro la Chiesa, a questi che vengono dal paganesimo si chiedono alcune pratiche provenienti dall'ebraismo per rispetto degli ebrei, e cioè di astenersi di quella famosa frase che mi ha fatto discutere per ore e ore, per adesso a Casa Maggiore non ho più discusso, grazie a Dio, astenersi dalle carni immolate agli idoli. Più nessuno però discute questo. Astenersi dal sangue, qui a pochi metri c'è chi discuterebbe per mesi e anni questa cosa, come ho fatto a Pandino, ogni mese venivano a trovarmi e bisognava discutere. Astenersi dal sangue, astenersi dalle carni immolate agli idoli e da alcune pratiche, da alcune scelte matrimoniali che la legge ebraica proibiva. Queste norme sono state stabilite a Gerusalemme per la carità nella comunità cristiana, non come esigenze dell'essere cristiani, ma come esigenze per la comunità. E mi ricordo un articolo del Cardinal Martini dove dimostrava che una volta passate le tensioni, dopo 2 o 3 decenni, 4 decenni, non lo so, quando ormai era tutto pacifico nella comunità, non più nessuno ha detto che i cristiani convertiti dal paganesimo dovevano astenersi dalle carni immolate agli idoli, dovevano astenersi dal sangue, non serve più niente. Era stata una scelta provvisoria per non creare urti, tensioni, difficoltà nella comunità. Tanto è vero che io discutevo, adesso torno al mio nostro discorso, discutevo e ho dato l'articolo del cardinale Martini a questi esagitati testimoni di Geova che volevano convertirmi e venivano tutti i mesi a trovarmi. Vedete che queste norme non sono state date dalla Chiesa, dalle origini, perché per essere cristiani bisogna astenersi dalle carni immolate agli idoli? No, bisognava astenersi dalle carni immolate agli idoli per rispetto a quelli che si erano astenuti fino a quel momento. Una volta che l'esigenza è scomparsa, uno, difatti San Paolo dice nella lettera ai Romani che la carne, se è buona, è buona, immolata agli idoli, non immolata agli idoli. Amen. Non fa niente, però San Paolo dice: se qualche mio fratello patisce scandalo dal fatto che io mangio la carne immolata agli idoli, non mangerò mai più carne in eterno. Questa era la saggezza cristiana, non che è peccato mangiare la carne immolata agli idoli, ma che è peccato rompere l'armonia della comunità. Comunque questo è per i testimoni di Geova, perché loro, sapete, astenetesi dal sangue, c'è scritto capitolo 15, intendono dire astenersi dalla trasfusione di sangue. E continua ad andare avanti così. Ma è una cosa odiosa, se sapeste le discussioni che ho fatto, una cosa tremenda. Alla fine, dopo discussioni, dicevo: ascoltate, io non ho più tempo da perdere. Se io ti spero che tuo figlio non abbia mai un incidente stradale, ma se ce l'avrà e ti diranno che tuo figlio si salva se gli fanno la trasfusione di sangue, tu cosa rispondi? Tu gli dici di farlo morire. No, devono trovare il sistema per salvarlo senza la trasfusione di sangue. Non era più finito. Torniamo, lasciamo stare. No, oh, perché li vedo tutte le volte che vado a San Francesco lì e mi vengono in mente tutte le discussioni che ho fatto. Allora, le quattro caratteristiche. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pani con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. E questa è una frase che indica le caratteristiche della comunità e il fatto che la comunità continua a diffondersi e a crescere. Allora, le quattro, l'avete già capito, le quattro note distintive della Chiesa di allora e di sempre, non sono avere uno stato a Roma di 500 metri quadri. Questa non è una nota distintiva della Chiesa. O mettere un cappello così, o il colore bianco, il colore rosso, questi qui, tutte balle del tempo, insomma, queste qui. Allora, sono la perseveranza nell'insegnamento degli apostoli, la perseveranza nella preghiera, la perseveranza nella frazione del pane e la condivisione dei beni. Una comunità cristiana si misura nella sua fedeltà o meno alla Chiesa delle origini, come si è strutturata pochi anni dopo la morte e la risurrezione di Cristo, da queste quattro note. Le altre non dico che sono sbagliate, ma non sono essenziali. C'è da aggiungere l'autorità, ma questo c'è il testo di Matteo 16. Allora, la perseveranza nell'insegnamento degli apostoli. L'insegnamento degli apostoli si è subito specificato, secondo gli studiosi, ma serve anche a noi capire queste cose, non in due filoni o in due parti, in due momenti, che è il primo annuncio, quello che fa Pietro il giorno di Pentecoste, dopo il dono dello Spirito, va fuori. Prima stava chiuso dentro, pauroso di tutto, ancora come ha fatto là, tu sei uno di quelli, no, non sono io, eccetera. Va fuori e dice: sono venuto ad annunciarvi che quel Gesù che voi avete crocifisso è risorto ed è la salvezza di tutti. Questo è, si chiama il primo annuncio. Ci sono i neocatecumenali che sottolineano queste cose, il kerigma. Una volta l'anno scorso mi hanno chiamato a parlare ai fidanzati al corso di preparazione al matrimonio. Lei deve fare il kerigma. Vabbè che qualche libro l'ho letto sul kerigma, però mi dite cosa devo fare, perché io cosa vuol dire fare il kerigma? Comunque, stando a quello che qui si dice, che corrisponde a Luca, il kerigma è il primo annuncio, quello che fa esattamente Pietro il giorno di Pentecoste. Dopo dice anche altre cose, però la sostanza del discorso è: sono qui a dirvi che quel Gesù che voi avete appeso alla croce è risorto ed è la salvezza di tutti. Cosa dobbiamo fare? Convertitevi e credete al Vangelo. Ma questo è il Kerim, che Paolo farà dappertutto, ma non lo farà sempre alla stessa maniera, questo primo annuncio. Perché arriva a... Io mi sono commosso ad Atene quando sono andato 3-4 anni fa, che ci siamo messi là, abbiamo letto tutto il discorso di Paolo, eravamo seduti tranquilli, e Paolo arriva ad Atene e non dice quello che dice Pietro a Gerusalemme: sono venuto a dirvi che quel Gesù che avete crocifisso è risorto e la salvezza di tutti. Cosa dobbiamo fare? Convertitevi e credetegli. No, San Paolo dice: ma sono venuto qui e passando per questa strada che mi ha condotto qui ho visto che voi siete molto religiosi. Comincio da un'altra parte, ma la sostanza è sempre quella. E ho visto che avete dedicato anche un altare al Dio ignoto. Paolo, da dove incominci? Fai come Pietro. Ma non poteva fare come Pietro, perché sono venuto a dirvi con Gesù che avete crocifisso, cioè noi non abbiamo crocifisso nessuno. Noi non abbiamo crocifisso nessuno, chi è questo qui? Quindi non poteva fare lo stesso Kerima. Ha detto: bene, io sono venuto ad annunciarvi quel Dio a cui voi avete dedicato un altare, al Dio ignoto. Quel Dio che non vi è noto e che voi già in qualche modo onorate, costruendogli un altare, io sono venuto ad annunciarvi. In lui noi esistiamo, noi viviamo, eccetera, eccetera, cita i poeti greci, e parla, discute, chiacchiera, a un certo punto dice, San Paolo deve arrivare al dunque. Bene, questo Dio ci ha mandato suo figlio e l'ha risuscitato dai morti. Basta. Paolo, ti ascolteremo un'altra volta. Il primo fallimento della storia, potente fallimento, lui va lì, cerca di costruire il suo discorso, prende lo spunto dalla loro sensibilità, dalla loro religiosità, quando arriva al dunque, che è Gesù Cristo morto e risorto per nostra salvezza, pam, gli dicono: deve andarsene Paolo, deve andarsene. E però anche quello è un kerigma, cioè è l'annuncio, la sostanza dell'annuncio è che Dio ci ha visitato, ci ha mandato il figlio suo, che è stato ucciso dagli uomini e che Dio l'ha risuscitato. C'è una... Ieri sera, prima di addormentarmi, ho aperto un libro che è sul mio comodino da tanto tempo, ma non riesco mai a guardare, perché vado a letto e dormo. Allora, è un libro di Hans Küng, Essere cristiani, di 30-40 anni fa, e lui dice che è sbagliato dire che Gesù è risorto, e ha ragione. Gesù è stato risuscitato, non la risurrezione, ma il risuscitamento, dice in questo libro. Perché, come dicono i testi dei evangelisti e degli apostoli, per questo Dio l'ha risuscitato. Ecco, questo qui è il contenuto. Però dopo la predicazione degli apostoli non si limita solo al kerim, all'annuncio del cuore, della sostanza della novità cristiana, ma fa anche quella che si chiama la catechesi, è una parola che abbiamo imparato a usare da 30-40 anni, ma al di là dei termini che fanno fortuna o non fanno fortuna, dopo gli apostoli, come fa San Paolo, vanno avanti. Se voi accettate Gesù Cristo risorto per la nostra salvezza e vi convertite a Lui, la vostra vita cambia. Se voi siete risorti con Cristo, vivete da risorti. Tutte le lettere di Paolo hanno la prima parte che è il kerima, la seconda parte che è la catechesi, cioè che frutti dà questa adesione, che conseguenze comporta fidarsi di Gesù Cristo morto e risorto per noi, cosa cambia nella vita, e questa si chiama la catechesi. Quindi perseveranza nell'insegnamento degli apostoli, nei discorsi kerigmatici, il primo annuncio, e poi nella didache o catechesi, e il suo contenuto riporta l'istruzione morale e la rilettura dell'Antico Testamento alla luce del mistero di Cristo, compimento del piano di salvezza, testimoniato dalle scritture. Non basta restare perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, ma bisogna essere perseveranti nella preghiera. Il prossimo incontro faremo una riflessione sulla preghiera in San Luca, perché San Luca è di tutti e quattro gli evangelisti quello che sottolinea più di tutti la preghiera. Il Vangelo di Luca si chiama il Vangelo della mansuetudine, della misericordia, del ridimensionamento dei beni, dell'amore del prossimo, con la parabola che vedremo come fine del nostro itinerario del buon samaritano, eccetera. Ma anche la preghiera, la Chiesa che nasce e si sviluppa è la preghiera. Quindi erano perseveranti nella preghiera. Come abbiamo letto poco fa, i primi tempi perseveranti nella preghiera voleva dire soprattutto andare al Tempio da buoni ebrei, proseguire l'esperienza di preghiera che caratterizzava il popolo dell'antico alleanza. Ma poi un po' alla volta la preghiera diventa sempre più intonata alla novità di Cristo risorto. Tra l'altro Luca, lì si anticipa quello che vedremo al prossimo incontro, Luca è quello che più degli altri evangelisti riporta le preghiere nel suo Vangelo. I primi due capitoli riportano degli inni, da Gloria a Dio nell'alto dei cieli, che ne usiamo tutte le domeniche, a Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato, che diciamo tutte le mattine alle lodi, Magnificat anima mia, che diciamo tutti i giorni ai Vespri, la preghiera chiamata volgarmente dai preti Cava Brache, cioè la preghiera che si dice mentre ci si spoglia per fare più in fretta, e non dimittis servum tuum domine, ora lascia che il tuo servo vada in pace, o Signore, secondo la tua parola, che è il cantico, che è la preghiera di Simeone, eccetera. Quindi le preghiere diventano sempre più cristianamente caratterizzate fino alla preghiera del Padre Nostro, che Luca ci dà in una versione più ridotta rispetto a quella di Matteo, fino ai momenti che vedremo insieme importanti della vita della Chiesa, che sono esemplati sui momenti più importanti della vita di Cristo. Cristo, nei momenti più importanti della sua vita pubblica, si raccoglieva a pregare. La Chiesa, nei momenti più importanti della sua vita, della sua vicenda, dello svolgersi della sua vita, del crescere, della sua consistenza, delle prove che deve affrontare, si ferma a pregare. La preghiera, quindi l'ascolto dell'insegnamento degli Apostoli nella versione dell'annuncio, del primo annuncio e della catechesi, della formazione successiva. La preghiera e poi, e questa è davvero la novità cristiana, la frazione del pane, che nei testi di Luca, ma anche degli altri evangelisti, è l'espressione usata per indicare l'Eucarestia. La fratio panis, la frazione del pane non è il momento in cui si spezza il pane e lo si distribuisce, ma è una parola che, riferendosi a quel momento, include tutta la celebrazione, diremmo noi oggi, dell'Eucarestia. E allora l'Eucarestia, la frazione del pane, è un terzo elemento caratterizzante la Chiesa. La frazione del pane come memoria dei pasti durante i quali il Signore mangiava con i peccatori, come celebrazione del Signore risorto e come memoria del gesto che lui ha fatto prima di morire, con il quale ha anticipato la sua passione e morte e ne ha spiegato anticipatamente il senso. Cioè non è lo scatenarsi della violenza degli uomini che lo uccidono, che lo mandano a morte, anche se a noi appare così, ma è il momento in cui il Figlio di Dio consegna, dona fino alla morte se stesso a Dio e all'umanità. Questa è la frazione del pane, che non usiamo più noi oggi come noi usiamo Eucaristia o preferibilmente Messa, ma nell'antichità, nei testi antichi dei padri della Chiesa, si dice frazione del pane, tutto questo. E poi l'ultima cosa che richiederebbe tanto tempo, ma adesso ho abusato di voi, perché sull'ultima caratteristica della Chiesa delle origini, secondo gli scritti di Luca, Vangelo e soprattutto Atti degli Apostoli, la quarta caratteristica è la condivisione dei beni, che ha fatto scrivere tonnellate di inchiostro, biblioteche di libri, che sarebbe, secondo qualcuno, la prima forma di comunismo. È stato Gesù Cristo che ha fondato la Chiesa, e la Chiesa si è riconosciuta fin dagli inizi, come dice Luca, come la comunità di quelli che mettono insieme tutto. Quindi un comunismo ante litteram, prima che un buon Carletto Marx da Treviri scrivesse il suo manifesto del Partito Comunista 1848. E 48 è un anno sempre importante in tutti i secoli. In tutti i secoli 48 è importante. Nel secolo scorso è importante perché sono nato io, comunque. Ma è sempre importante il 48, fate passare i secoli e troverete che è importante. Nel 48 è entrata in vigore la Costituzione del Popolo Italiano, non dobbiamo stare alla mia nascita. Allora, al di là delle questioni se è un comunismo o no, pare che si possa e si debba dire che Luca, descrivendo la prima comunità cristiana, non dice sicuramente che è necessario per essere membri della comunità mettere in comune tutti i beni. Tanto è vero che subito dopo c'è l'episodio di Anania e Zaffira. Lì c'è scritto Zaffì, è sbagliato, Zaffira. I quali hanno detto che avevano venduto i loro beni e messi in comune, ma baravano al gioco. E allora gli si dice: non eri obbligato, non eravate obbligati a farlo. Nessuno vi obbligava, per essere cristiani, di vendere tutti i beni, i vostri campi. Però siete obbligati a essere sinceri, non dite che li avete fatto quando non l'avete fatto. Questo dimostra che non c'era in Luca l'intenzione di dire che era indispensabile, ma c'era l'intenzione di dire che i cristiani, i membri di questa nuova comunità fondata sulla risurrezione di Cristo, e non per iniziativa umana, che si caratterizza per l'ascolto della testimonianza degli apostoli, per la preghiera perseverante e per la frazione del pane, ecco, i membri di questa comunità vivono la condivisione, che si esprime in tanti modi, si esprime anche nella messa in comune dei propri beni, ma non è indispensabile. Allora, la condivisione dei beni, come appare poi dal capitolo quinto, è libera, non generata da motivi ascetici o ideologici, come il disprezzo dei beni terreni o la negazione del principio di proprietà, ma piuttosto dalla volontà di realizzare visibilmente l'unità della fede e la comunione della carità, di mettere i beni del regno al di sopra di ogni altro valore. Questa condivisione, secondo la testimonianza di Luca, era parziale, solo in rari casi era totale. Essa però era un segno profetico della nuova realtà che la morte di Cristo aveva generato del popolo nuovo convocato dalla sua Pasqua. La comunità assume, cioè, uno stile di vita che si ispira all'esempio di Gesù, povero e sofferente. Egli è il consacrato per portare lieto annuncio ai poveri, così anche la comunità si fa povera per amore di Gesù, povero, e dona i suoi beni in servizio per amore di Gesù, servo. Questa connotazione è importante, e se la si fosse mantenuta viva nella coscienza e nella prassi della Chiesa, forse non sarebbe stato necessario Papa Francesco, che vuole sistemare lo IOR, ad esempio, e tante altre cosette. Luca è quel evangelista che non a caso sottolinea molto di più di tutti gli altri, degli altri tre, la relativizzazione dei beni e la povertà, la necessità di essere poveri. Luca è quello che insiste, soprattutto un esempio è quello evidente, laddove Matteo dice beati i poveri in spirito. Sarebbe l'inizio del discorso della montagna. Luca dice: beati voi poveri, non mette in spirito. Non vuol dire che Matteo voleva dire una cosa solo spirituale, non effettiva, e Luca invece che non gli interessava lo spirito, ma gli interessava i danè. Ma vuol dire che Luca sottolinea: beati poveri, non stiamo lì a sottolineare troppo. Beati i poveri. E su queste cose poi si è sviluppata, ad esempio, la spiritualità francescana, eccetera, eccetera.